Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Semplicemente. È con me Fernanda. Ciao Fernanda.
Ciao, ciao Romano Scaramucci.
Sì, presente come sempre, anzi quasi come sempre, per questo nuovo momento di informazione, di approfondimento, di colloquio tra di noi e soprattutto con i nostri radioascoltatori, che mi immagino in questo momento chissà cosa faranno. Qualcuno affaccendato in casa,
qualcuno rientra, quindi ci stanno ascoltando
in macchina, qualcuno va a fare la spesa, perché questo è un po' l'orario della spesa, no Fernanda?
Anche quello, sì, per le donne sì, anche per i ragazzi o gli uomini che ci pensano da sé.
Un po' per tutti, credo.
Con le donne un po' moderne, oppure in macchina, sì.
Oppure magari davanti al caminetto accendono il fuoco, poi stanno lì al calduccio e ascoltano noi.
Ah, meraviglia.
E magari telefonano.
È la stagione ideale.
E a che numero telefonano?
Beh, lo diamo subito. Allora, per essere precisi, 0575, chiamateci, 604-830, ma chi è più informatizzato può anche comunicare con noi con la nostra pagina Facebook, oppure a mandare una mail, radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Allora, oggi da cosa vogliamo iniziare?
Intanto che siamo
io e te.
Siamo io e te, perché per il momento Michele è disperso e quindi chissà se arriverà. Se arriverà, noi lo accoglieremo come sempre.
Oppure con le sue notizie, poi
con
daremo spazio alle sue notizie.
Comunque. Siamo entrati nel mese di dicembre, che è un mese particolare, l'ultimo mese dell'anno, che prevede la festa, una delle feste più belle dell'anno, che è quella del Santo Natale, momento naturalmente di riflessione, di un momento di fermo spirituale, di approfondimento spirituale, di incontri familiari. Quindi sarà anche la nostra trasmissione un momento di incontro con questa festività, tant'è vero che volevo proprio partire quest'oggi con una notizia da dare su Papa Francesco.
Allora io aspetto di ascoltare quello che hai da dirci, forse qualcosa so, qualcosa no,
proprio
i nostri ascoltatori forse.
Proprio come introduzione, perché in modo collaterale riguarda la nostra zona, la nostra provincia. Stamattina alcuni studenti della Cittadella della Pace di Rondine sono stati ricevuti da Sua Santità il Papa Francesco.
Che cos'è questa cittadella? Ce lo spieghi?
Questa cittadella è uno studentato, in realtà, che è stato il suo fondatore, è un aretino, Franco Vaccari, psicologo, che ha avuto questa grandissima intuizione, ma ormai tanti anni fa, di far incontrare in un piccolo borgo ristrutturato studenti universitari provenienti dall'estero, ma con una particolare indicazione: gli studenti devono provenire da città che sono, o da paesi che sono in guerra tra di loro, in modo tale che possano costruire la pace. Da qui appunto il nome di Cittadella della Pace.
Ma i tuoi studenti ne sanno qualcosa? Hanno partecipato?
I nostri studenti ne sanno, nel senso che sono a conoscenza, perché hanno visitato questa cittadella, degli incontri sporadici, ma da qualche anno a questa parte, poiché la cittadella, questo studentato, propone anche un percorso di studio per la secondaria di secondo grado, quindi per quelli che una volta si chiamavano superiori, per i quarti anni.
Quindi è un open day oggi, no? Per tutti gli studenti del quarto anno che potrebbero scegliere.
Che potrebbero scegliere di lasciare per un anno la loro scuola d'appartenenza, frequentare questo college, sì, un po' più di un college, nel senso, ecco, ha poco a che vedere con
una comunità
college.
Proprio.
È proprio una comunità,
una società in erba, in
dove
qualche
vengono
modo
fatte esperienze molto forti. Beh, ho avuto la fortuna, mi è capitata la fortuna di avere proprio due studenti che hanno frequentato, anzi uno lo sta frequentando quest'anno, ma chi lo ha frequentato riporta ovviamente delle esperienze straordinarie di amicizia prima di tutto, ma poi anche di esperienze forti, perché purtroppo questi ragazzi portano con sé anche momenti difficili della loro vita, però ecco, incontrano ragazzi che provengono da paesi che sono in guerra con i loro paesi d'appartenenza e si accorgono invece che non c'è odio, ma c'è fraternità, c'è amicizia, e crescono insieme nella speranza di costruire la pace per il futuro. Quindi questa mattina il Papa li ha ricevuti, ha parlato loro, e adesso mandiamo un brano, poi
voglio sapere qualcosa di più.
Leggerò che cosa ha detto stamattina Sua Santità. Su proposta di Fernanda, ti cito Fernanda,
che si chiama in causa.
Ti chiamo in causa. La playlist di questa settimana è musica italiana e non degli anni 40 e 50. Fernanda, perché ti è venuta questa idea?
Ma mi è capitato tra un brano e l'altro, no? Di ascoltare un brano anni 50, e peraltro ultimamente qualche commedia di De Filippo che si svolge in quei tempi, il dopoguerra, della seconda guerra mondiale. Quest'anno è il centenario, no? Che ricorda la prima grande guerra importante per l'Italia, però tutte le grandi guerre seguono sempre dei momenti particolari di condivisione, no? Come nella cittadella, di condivisione fra le persone, e la musica è una di quelle fonti maggiori di risollevamento degli animi, e penso che la musica degli anni 40 e degli anni 50 sia veramente servita anche a questo, no? Per quello mi affascina
e quindi
molto.
Musica degli anni 50 sia con il primo brano che tu lancerai.
Lo stornello del marinaio, Luciano Taglioli.
All'alba se ne parte il marinaro, coi sogni in cuore il sole sulla prora. Appena s'allontana dal suo faro, più non ricorda chi per lui dolora. Ma perché marinar cerchi un cuore che altrove non c'è, se lontano lasciasti il tuo amore che piange, che muore soltanto per te. Marinar, dille sì, si può amare una sola volta così. La sua casetta rosa guarda il mare, lei cuce alla finestra e canta l'ore. Se all'orizzonte un po' di fumo appare, socchiude gli occhi e dà una stretta al cuore. Ma perché marinar già da un anno tu manchi perché è passato l'inverno e lei spera verrà primavera ma senza di te. Marina, torna qui, si può amare una sola volta così. Dille sì, si può amare una sola volta così. Oh, 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 torna Marina.
Chissà se poi il marinaro è tornato veramente oppure no, chissà.
Chissà.
I marinai sappiamo che avevano una donna ogni porto, quindi sarà tornato o non sarà tornato. Però stavo pensando come è cambiato, no? In 60, ormai quasi 70 anni, ovviamente il modo di cantare, il modo di proporre questa voce del tenorino, come si chiamava una volta, perché non è un tenore, è un tenorino che cantava un po' con il falsetto e... sono arrivati questi tenorini, diciamo, fino allo stesso Luciano Taglioli che ha cantato ai Festival di Sanremo
fino a Claudio Villa.
Fino a Claudio Villa, poi Claudio Villa si è trasformato un po', però era nato anche
in urlatore.
Villa, come, non proprio come urlatore, con i quali era in conflitto,
esatto.
Naturalmente, però memorabili, no? Le sfide di Claudio Villa con Gianni Morandi. E adesso, ovviamente, il falsetto però sta tornando molto di moda, non quello del tenorino, ma nel è difficile ascoltare anche i Maneskin o Maneskin che dir si voglia nel loro brano, quello molto di successo che abbiamo fatto sentire in trasmissione poche settimane fa. C'è un pezzettino di falsetto, molti artisti giovanissimi usano il falsetto,
lo riutilizzano, sì,
sì. Quindi dicevamo di questo ricevimento degli studenti e anche del fondatore Franco Vaccari in Vaticano questa mattina e citavo le parole del Papa. Il Papa ha detto questa frase rivolgendosi a Rondine, ai ragazzi di Rondine: servono leader con una nuova mentalità. Non sono leader di pace quei politici che non sanno dialogare e confrontarsi. Un leader che non si sforza di andare incontro al nemico, di sedersi con lui a tavola come fate voi, rivolgendosi agli studenti di Rondine, non può condurre il proprio popolo verso la pace.
Beh, sicuramente questa occasione che viene data a questi ragazzi, aperta peraltro anche ai ragazzi italiani, mi par di capire, che quindi coinvolge in una sorta di tavolo diplomatico in erba, no? Quindi partono dalle basi, quindi dall'apprendimento, dallo studio sui banchi, la condivisione giorno per giorno della vita quotidiana, dello scambio di tradizioni, anche di problemi, di dolori, di problematiche che portano sicuramente ad una condivisione. Penso che sia un progetto molto interessante che debba essere portato avanti, pubblicizzato molto di più verso gli studenti italiani.
Allora quest'estate o prima dell'estate andiamo a fare un servizio a
sarebbe Rondine. Interessante, sarebbe molto interessante, grazie dell'idea, ci dobbiamo organizzare con la radio. Sì.
E tra l'altro Rondine, lo dico per chi è in ascolto, è molto vicino al Santuario della Verna, quasi, no, due poli così fortissimi di riverbero di antiche e moderne voci di pace. Adesso Rondine, una volta Francesco, San Francesco, il luogo dove appunto Francesco ricevette le stimmate. E infine Papa Francesco ha ricordato, oltre che la Verna, ha ricordato anche la Pira, che scriveva a proposito di Laverna, che è il trampolino di lancio per le imprese di pace. Quindi questo monte che custodisce questo grande grido di Francesco d'Assisi, e che ancora oggi risuona nel mondo attraverso questi giovanissimi studenti.
Anche perché Cortona è la culla, no? di San Francesco. Anche le nostre celle sono di poco successive alla Verna, e quindi sicuramente anche qui un luogo di riflessione, di condivisione. Santa Margherita ne è stata
nel 1211. Francesco arriva a Cortona, 1211-1297 muore Margherita, e quindi è un secolo dove il francescanesimo mette le proprie radici, e sicuramente Cortona è stato un crocevia di queste radici, perché Francesco, e questo fa parte della storia, che quando andava verso Siena o verso Laverna passava sempre per Cortona, insomma, dove poi ha fondato l'eremo delle Celle e ha incontrato il Beato Guido, che è stato il primo seguace cortonese di Francesco, eccetera.
Beh, ma è un percorso sempre, peraltro un percorso di giovani, non lo dimentichiamo che erano veramente dei giovani votati proprio all'incontro con la gente, con la natura e anche con i papi, perché anche San Francesco ci si è battuto tanto per affermare quello che è il messaggio che è comune a tutti i giovani, no?
Sì.
Quindi...
E poi Cortona è importante anche perché ha dato le origini, questa è un po' ancora da decifrare storicamente, però noi cortonesi riteniamo che frate Elia fosse il cortonese. Frate Elia è stato il primo primo ministro dei francescani su indicazione proprio di Francesco, che chiamava Frate Elia la mia mamma, la chiamava così perché era quello che pensava un po' a tutto. E a proposito di mamma, Fernanda, io vorrei lanciare vorrei lanciare il secondo brano musicale, che ne dici?
Sì, anche questo è di quegli anni, anni 40-50, Natalino 8, una canzone dedicata alle mamme, ma soprattutto a quel momento della gioventù, no? Vogliosa di allontanarsi, no? dalla protezione delle mamme. E la canzone molto simpatica, Mamma voglio anch'io la fidanzata, la dedichiamo a tutte le mamme di un tempo,
anche alle fidanzate, dai.
E anche alle fidanzate. Natalino 8.
Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma, mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuol la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, sai che cosa? Che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. Mamma, non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento un fremito nel cuore che, oh mamma, è il segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia ancora come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata se, oh mamma, non avrò la fidanzata. Fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare, sogno tremuli bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quella in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì, oh mamma, mi ci vuol la fidanzata.
mamma, mamma, più quel birichino, son cresciuto. Oh mamma, è il segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quelle sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.
Questa mattina sicuramente in Vaticano c'è stato un momento veramente bello, perché il Papa, oltre all'incontro di cui abbiamo parlato prima, ha incontrato anche Abbas. Perché,
a proposito di pace,
per rilanciare il processo di pace israelo-palestinese. Quindi è stato anche questo sicuramente un momento importantissimo. Ma ai margini di questo, voglio affrontare con te e con i nostri radioascoltatori un'altra questione, sempre che riguarda il Papa, il pontificato di Francesco. E io qui vorrei sottolineare che noi siamo una radio cattolica, sì. E quindi noi ne parliamo molto volentieri, con un senso di rispetto nei confronti di una figura che rappresenta uno degli uomini più importanti del mondo, più importanti nel senso pieno del termine, non importante perché ha un potere militare, un potere politico, ma perché effettivamente credo che nel passato non è accaduto quasi mai, forse con Giovanni Paolo II, che un uomo fosse così ascoltato da tutti nel mondo, no? da chiunque, anche da altri capi religiosi. E a proposito del Papa, no? Abbiamo sentito che in questi giorni, ad un convegno che c'è stato in Vaticano, Monsignor Russo della CEI ha detto sì alla trasformazione dei luoghi di culto in biblioteche, naturalmente no a ristoranti, cose di questo genere. Perché si è espresso in questi termini? Perché pare che in Italia, anzi non pare, sicuramente la notizia è vera perché viene da fonti vaticane, in Italia le chiese dismesse sono 600. E a questo proposito Papa Francesco ha detto: i beni culturali sono finalizzati alle attività caritative e svolte dalla comunità ecclesiale. Segno che il Papa vuole che, fermo restando il dovere e la tutela della conservazione dei beni della Chiesa, questi edifici non hanno un valore assoluto, dice Papa Francesco, ma in caso di necessità devono servire al maggior bene dell'essere umano e specialmente al servizio dei poveri.
E questo sì, infatti mi aspettavo proprio questa affermazione, perché si sentiva dire negli ultimi giorni la dismissione di queste delle chiese, la vendita. Invece ecco, questa è l'affermazione che aspettavo, e forse tutti aspettavano, proprio l'utilizzo non tanto per i riti religiosi, ma se ce ne sono un numero ulteriore rispetto a quelle che sono le parrocchie, luoghi di culto stretto senso, e che diventino il luogo di aggregazione culturale. Ecco le biblioteche, ecco l'accoglienza che porti però proprio ad uno sviluppo culturale, no? di chi viene accolto. Quindi probabilmente Francesco il nostro Papa ha evidentemente in mente un progetto importante su queste sedi, non di lasciarle in mano a chissà chi, ma di utilizzarle, che la Chiesa l'utilizzi con dei progetti validi, proprio alla maniera un po' del quartiere di Arezzo con la comunità Le Rondini, perché no?
Anche se mi chiedo come mai nel giro di qualche decennio ben 600 chiese sono state dismesse, cioè non vengono più utilizzate per i riti. È un segno dei tempi, no? E mi chiedo anche per una comunità di un paese, di una città, anche se piccola, magari anche una chiesa che non ha particolari valori storici e artistici, però rappresenta pur sempre un punto d'incontro, quindi quei cittadini che si vedono privati del luogo di culto, magari anche per fare un museo, per fare una biblioteca, magari non sono del tutto contenti, ecco.
Penso che debba esserci comunque uno scopo e un obiettivo che sia in qualche modo in accordo con quello che è lo stesso messaggio che avrebbe il luogo di culto, e quindi sicuramente una biblioteca o un luogo di aggregazione votato però a quello che è il messaggio che fino ad oggi o altrove si ascolta durante una liturgia. In quel luogo il messaggio si ascolta con una condivisione di diverso tipo, forse proprio perché sono cambiati i tempi, ma forse perché sono diventati un po' pochi quei personaggi che sono sacerdoti, no? I parroci, che in qualche modo possano mantenere e far vivere nella maniera tradizionale, diciamo così, una comunità utilizzando la chiesa come centro di liturgia, di aggregazione, catechesi e quant'altro, strettamente legato a quello che è la chiesa tradizionalmente intesa. Probabilmente oggi, venendo a mancare queste personalità, questa categoria di rappresentanti della Chiesa, forse col nuovo utilizzo delle strutture religiose, senza riterrei, tra virgolette, sconsacrarle, quindi mantenendo la sacralità di quel luogo, forse altre persone che siano dei laici possono magari intervenire e gestire delle attività in nome dello stesso obiettivo, no? In maniera diversa rispetto ai sacerdoti. La cosa importante è che rimanga questo collegamento con il sacro, perché a volte tu prima dicevi Papa Francesco forse è uno dei più importanti papi, no? Per i messaggi che dà. A volte forse però si sottovaluta il potere, non temporale, ma il potere che potrebbe avere nella sua potenzialità di aggregazione.
E comunque il discorso sulle chiese utilizzate anche per scopi diciamo culturali di un certo rilievo è una cosa che è già accaduta in passato. Ne abbiamo un esempio lampante nel nostro comune, nella nostra città, perché la chiesa di Sant'Agostino, che è una delle più antiche di Cortone, anche una delle più belle, ormai da molto tempo, pur non essendo sconsacrata, perché non è stata sconsacrata,
era in mano a Peppone.
Però no, ma non voglio far polemiche.
No, nel senso buono, perché
però ecco, è utilizzata benissimo anche come scuola, la utilizziamo, ci viene concessa
manifestazioni
di grande livello, assolutamente. Però è un luogo che dal punto di vista religioso non è più vissuto, diremo noi, vabbè, i tempi che cambiano, però insomma sono considerazioni, ecco, che sono da fare e mi vengono da fare, ecco, questo è. E a questo punto ti volevo fare una domanda. Tu vai in bicicletta, Fernanda?
Sì, qualche volta sì, però Perugia, Cortona è un po' difficile, no. Però
intesa non come sport,
quando
come
sono nei
passatempo,
posti, sì, quando sono nei posti in pianura,
al mare
bicicletta assoluta. Bicicletta o cavallo, bicicletta assoluta.
Quindi questa canzone che adesso proponiamo ti risuonerà particolarmente, no?
Ma penso che tutte le generazioni la
quando
canta.
Di mattina tu lasci casa e vai al mare, qualcuno che ti grida ieri: dove vai, bellezza, in bicicletta?
Ma dove vai, bellezza, in bicicletta?
Appunto, questa canzone che fa parte sempre di questo gruppo di canzoni anni 50, cantata da una Silvana Pampanini che ai suoi tempi era bellissima,
meravigliosa,
una delle donne più belle d'Italia. Pare abbia avuto una storia d'amore con Totò, però non sappiamo se questo sia vero. Pare che sia stata dedicata a lei, ma la femmina, però lei ha sempre smentito fino alla fine. Ci ascoltiamo Silvana Pampanini con Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
Ma dove vai, bellezza in bicicletta? belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con Arosò. Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò, e spingendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Ma dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridan tutti ai corridor.
Dai, 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 dai,
dai, dai, dai, dai, dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno là per là la testa girerà e allegro canterà. Una salita, io ti sospingerò, e stringendoti alla vita, d'amore ti parlerò. Ma dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore.
Bene, come di consueto, la pagina politica della nostra trasmissione è dedicata soprattutto all'attualità nazionale, ma anche a quella internazionale. Direi che la settimana è stata un po' segnata da Di Maio Senior, no? Di padre fu colpito Renzi e di padre, ahimè, è stato colpito anche Di Maio.
È stato ricolpito nuovamente anche Renzi. Perché sì, qualcuno, no? ha detto qualcosa di analogo rispetto a quello che è stato riferito del padre Di Maio. Che è successo?
Ce lo vuoi dire? Ce lo vuoi ricordare? È successo, no? Che è stato accusato Di Maio indirettamente, il vice primo ministro, nonché ministro del lavoro. Ministro del lavoro.
Perché il problema
il
è proprio
padre
per i lavoratori.
Che è un'azienda edile. Edile, un'azienda edile ha fatto lavorare in nero in passato alcuni operai, quindi è stato smascherato e proprio stamattina sui social ha pubblicato un video che chiede scusa agli italiani, chiede scusa alla famiglia, chiede scusa soprattutto a questi operai che ha fatto lavorare in nero, però ha sottolineato che il figlio non era a conoscenza di nulla e che quindi ingiustamente viene attaccato, grosso modo quello che dicevano la Boschi, quello che dicevano, ecco. Ma al di là delle colpe o non colpe, che non aspetta noi certo definire, a me pare un giochetto molto sporco, no? Lo pensavo anche quando
successe per la Boschi.
Sì, infatti non è un argomento che ho mai amato, perché credo che politicamente intanto non bisogna essere sguaiati e poi non bisogna essere ipocriti, no? Perché è chiaro che tu accusi il padre, ma il figlio su questo non ha colpe, no? È ingiusto colpire o abbattere addirittura, ammesso che tu ci riesca, un politico perché il padre ha fatto male le cose, insomma.
Anche perché il settore del lavoro è un settore veramente molto delicato. Basti pensare che la stessa pubblica amministrazione, la stessa giustizia, a volte si avvale di finzioni giuridiche no? Nell'assunzione di persone che di lì a poco, proroga dopo proroga, si vedono in realtà temporanei, ma che temporanei non sono. Quindi il settore del lavoro è un settore delicato, anche sicuramente gli imprenditori hanno sempre delle grosse difficoltà, come a volte i lavoratori accettano proprio pur di guadagnare tutto e non cedere nulla allo Stato a titolo di contributi. Quindi è un punto, veramente un punto dolens, no? Convincere lavoratori, imprenditori a fare le cose in regola e utilizzarla sicuramente a fini politici, ma speriamo che gli italiani lo sono stati per la Boschi in questo senso, lo devono essere anche in questo caso, no?
Ma poi sai cosa ti dico? Che come tanti altri ambiti della vita sociale, rispetto ad oggi, qualche decennio fa c'era meno sensibilità. Io penso alla mia generazione, che è una generazione ormai nata negli anni 60, fine anni 50, anni 60, e che quindi è entrata nel mondo del lavoro attorno agli anni 80, diciamo. Mi piacerebbe sapere, fare un'inchiesta, quanti della mia età non hanno mai prestato lavoro in nero.
Infatti
forse era
un peccato,
forse era un percorso direi quasi obbligatorio, forse credo che per molti lo sia ancora oggi. Lo so che oggi la
poi
sensibilità,
è diventato periodo di prova, no?
Ecco, la sensibilità su questi argomenti giustamente si è elevata molto, no? Quindi non devono accadere più queste cose.
Anche perché aumentano i rischi nei posti di lavoro. La strumentazione utilizzata anche a livello elettronico, no? Nelle aziende, edili piuttosto che di altra natura, comporta dei pericoli per la salute delle persone, che è lì che veramente, oltre che per la contribuzione, è lì che gioca l'interesse alla regolarizzazione, perché tutti siano più garantiti. Ecco.
Certo. E passando di notizia politica, questa era un po', diciamo, politica di rimbalzo, nel senso che riguardava uno dei massimi esponenti della vita politica italiana di questi tempi, però un'altra notizia importante sempre oggi è che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha firmato il decreto, quello sulla sicurezza.
Esatto,
quindi
è diventato
legge praticamente.
È diventato legge, vacatio legis dei 15 giorni e dalla pubblicazione, quindi aspettiamo che venga pubblicato.
Ecco, questo decreto che non è stato accolto in modo unanime, diciamo.
In modo unanime, tuttavia le affermazioni di dissenso da parte, per esempio, del Presidente della Camera si sono manifestate successivamente, no? alla firma del decreto, all'emanazione del decreto, all'approvazione del decreto, e questo sicuramente sconcerta gli italiani, che non ci capiscono più niente. Insomma, ci si domanda, ma un minimo di discussione prima dell'approvazione di un decreto ci sarà pure tra le Camere, all'interno delle commissioni camerali, e quindi affermazioni di questo genere all'indomani dell'approvazione veramente lascia bocca aperta. Ora comunque è passata anche al vaglio del Presidente della Repubblica, che più di una volta, no, non ha promulgato dei provvedimenti, quindi questa volta evidentemente ha ritenuto che non ci siano perlomeno violazioni perlomeno di natura costituzionale, diciamo così, proprio superficialmente analizzato, e quindi entrerà in vigore, quindi con tutte le conseguenze sotto diversi profili: forze di polizia, immigrazione.
Sì, infatti stavo guardando, no, una stampa dove brevissimamente viene riassunto questo decreto che parla di un contrasto più efficace nei confronti dell'immigrazione illegale, disciplina i casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, definendo nuove regole in materia di revoca dello status di protezione internazionale, soprattutto in conseguenza dell'accertamento di gravi reati.
Esatto, sarà un bel problema per gli interpreti del diritto vedere che tipo di applicazione, sì. No? Soprattutto nelle situazioni in cui questi soggetti avevano un permesso di soggiorno e magari erano rientrati in un programma di protezione, inserimento e quant'altro, perché vengono allontanati, no? Da quelle, sì, strutture.
E un altro punto che ha fatto discutere molto anche prima dell'approvazione, che questo decreto prevede la revoca della cittadinanza acquisita, quindi uno che è già cittadino italiano però gli viene revocata nel caso in cui vengano condannati in via definitiva per reati di terrorismo.
Esatto.
Ma a me pare che questo sia
già rientrava in qualche modo come conseguenza diretta sulla base delle normative precedenti, quindi il collegamento tra la legislazione antiterrorismo con la legislazione sull'immigrazione, che prevedeva appunto l'immediata espulsione come misura di sicurezza per una serie di reati, in particolare quelli del terrorismo. Ora in particolare evidentemente approfondiscono la questione, perché prima in alcuni casi, per esempio la presenza della famiglia in Italia poteva scongiurare questo rischio di espulsioni, oggi evidentemente diventa assolutamente automatico, tutela della sicurezza pubblica. Ma Gino Strada ha parlato di fascismo e razzismo con riferimento al decreto.
Sì, che poi tra l'altro non parla soltanto di questioni legate all'immigrazione, perché a un certo punto questo dispositivo rafforza la garanzia della sicurezza pubblica con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, a migliorare il circuito informativo tra le forze di polizia e l'autorità giudiziaria e pervenire e contrastare le infiltrazioni criminali negli enti locali. Questo mi sembra un aspetto importante, no? Perché
sì, quindi oltre alle norme sulla corruzione, no, particolari, entrano in gioco quella che, appunto, è la corruzione particolare, no, che è interessata dal vincolo mafioso con certi amministratori, o piuttosto l'influenza mafiosa nell'attività degli enti pubblici.
E poi infine introduce strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso il rafforzamento della sua organizzazione. Quindi io ovviamente come sempre sono uno che legge i giornali e quindi non è che possa approfondire più di tanto, però, o che possa spiegare più di tanto, però mi sembra che questo pacchetto sicurezza riguardi anche altre magagne che nella nostra Italia abbiano da sempre minacciato la legalità.
Sì, perché è un pacchetto che in qualche modo aggiunge qualcosa in ordine ad una politica criminale che ha sempre più bisogno di specificazioni di norme in materia di terrorismo, in materia di associazioni mafiose, in materia anche, abbiamo visto, di immigrazione, in materia di particolari reati che in qualche modo influenzano l'economia stessa dello Stato. Ecco che quindi il sequestro dei beni e le modalità di utilizzo di quei beni attraverso la confisca e una riutilizzazione per scopi chiaramente di altra natura, no? E leciti, no? Da parte dello Stato direttamente, e non più magari in mano a delle associazioni delle quali poi si perde il controllo.
Ecco, se sempre nell'ambito di argomenti che stiamo trattando, c'è stata anche la voce della banca americana Goldman Sachs, che avverte l'Italia: i mercati vi faranno cambiare rotta. A me questi impeachment stranieri sulla vita economica, politica dell'Italia, devo dire che mi piacciono sempre meno. A te, Fernanda, che
sì, non dobbiamo essere troppo protezionisti o nazionalisti, no? Nel senso di rimanere chiusi nelle nostre, nei nostri interessi. Del resto siamo in Europa, siamo con le Nazioni Unite, siamo quindi pieni di convenzioni con gli altri paesi stranieri, quindi le nostre attività, i nostri rapporti, la nostra vita quotidiana è sempre legata agli altri stati, alla vita degli altri stati e anche alla politica degli altri stati. Però ci sono delle questioni di natura economica che rappresentano un pericolo per le banche internazionali, perché non c'è niente da fare, il nostro paese interessa a tutti e quindi in qualche modo farci desiderare fa bene.
Abbiamo una graditissima sorpresa, perché al telefono abbiamo niente po' di meno che Paolo.
Adesso cominciamo con le sue polemiche.
Pronto?
Ciao Paolo.
Sei pronto?
T'aspettavamo.
Ciao.
T'aspettavamo.
How ready?
Ma nessuno mi ha invitato, io non sono venuto.
Bugiardo.
Hai detto che non saresti venuto e no, che magari ci avresti chiamato.
Guarda che ti si allunga il naso, che già mi sembra belloccio. Poi se
ma è per fare la pubblicità a Pinocchio di Jacopo Maccioni il mercoledì alle 5.
Come sei solo per bravo. Questo. Guarda che oggi la nostra trasmissione è troppo moderata.
Siccome so che state per mandare il brano, volevo seminare un po' di zizzania.
Vai.
Perché chiaramente bisogna seminarla, perché sennò non discutete, quindi...
E per questo siamo troppo moderati oggi, sbrigati! Polemica, rispondi a tono!
Siete troppo concordi, ma...
rispondi a tono, dai, che ne pensi?
Sul decreto legge sicurezza, così chiamato perché mi vergogno di chiamarla sicurezza, volevo dire due cose. Una sulla parte delle case diciamo di quello che viene sequestrato alle mafie, che è un appoggio alla mafia, quello che è stato messo nel decreto sicurezza, in quanto prima era previsto che dovessero andare i beni confiscati con la legge che era stata approvata su suggerimento tra l'altro di Don Ciotti, di Libera, eccetera, andavano in appalto, praticamente in uso, alle associazioni che combattevano la mafia. E invece col decreto sicurezza tornano praticamente a prima, si torna indietro, perché il cambiamento è di ritornare indietro e si possono mettere all'asta e quindi poi con una testa di legno o un prestanome qualsiasi chiunque può ricomprare, basta che abbia soldi. E questo vuol dire ridare in mano alla mafia quello che alla mafia è stato tolto.
E magari
ci sarà un controllo in questi acquisti, no?
I controlli li sappiamo bene come sono, perché vi posso assicurare che firmare un certificato dell'antimafia lo firmano tutti e nessuno li controlla. Quindi questo è veramente una cosa indegna di un paese civile che ha fatto dei passi avanti e poi ne fa 10 indietro. Cioè, ha fatto un passo avanti facendo ritornare in un circolo virtuoso questi palazzi, questi edifici, questi soldi, questi beni sequestrati, e adesso vengono restituiti all'illegittimo proprietario di prima. Per quello che riguarda i migranti, abbiamo visto il Baobab, col risultato che sono arrivate le famose ruspe. Salvini ovviamente non le pilotava, perché lui le pilota solo per i telegiornali, ma sono arrivate le ruspe, hanno sgombrato la sede del Baobab, in cui lavoravano da anni un sacco di volontari che portavano da mangiare, che davano lavoro a coloro che stavano aiutando, hanno rasato a zero le capanne, le tende, tutto quanto, e hanno lasciato 140 persone, 150 persone libere di non fare niente e di andare a rubare altrove per trovarsi da mangiare. Se questo è l'effetto del decreto sicurezza, io purtroppo so che il Mattarella non poteva non firmarlo, perché tanto l'avrebbe dovuto firmare la seconda volta. Ma questo bisognerebbe anche dirlo, che è un decreto legge criminale.
Beh, in effetti,
parere personale,
abbiamo già detto che sicuramente in questo ambito sarà oggetto di una grande discussione, no? Da parte di chi si occupa della materia. Proprio nel momento dell'applicazione si vedranno veramente persone che avrebbero avuto diritto di rimanere secondo la vecchia normativa e che oggi con la nuova normativa vengono allontanati, peraltro lasciati da soli, perché queste strutture verrebbero chiuse. Ci auguriamo sicuramente che vengano predisposti dei sistemi diversi, accanto alle espulsioni per chi magari deve essere allontanato, dei sistemi ancora più veloci e più favorevoli per chi ha diritto di rimanere, ma non solo chi ha diritto di rimanere, perché sembra dire che facciamo una distinzione fra le persone, ma è una questione di regolamentare un po' la vita forse di tutti. Però sicuramente sarà oggetto di dibattito.
Paolo, una battuta finale, perché il tempo è tiranno.
Perfetto, la democrazia si esercita in Parlamento, non dopo.
Grazie.
Non si fanno leggi illegali per poi metterle in discussione. Si mettono in discussione in Parlamento invece di mettere il voto di fiducia.
Come senti queste dolcissime note che contrastano con la nostra fervida discussione, ci dicono che si sta chiudendo la prima parte. Paolo, ti ringraziamo del tuo intervento.
Scusa per la...
Ne riparleremo. Chiedere scusa, sono sempre ben accetti i tuoi interventi. Ti aspettiamo lunedì, se potrai, sappiamo che hai tante cose da fare. Buona settimana, Paolo.
Ciao.
Ciao Paolo. Ciao.
E con le note del brano Chiaro di Luna di Jovanotti ci lasciamo e ci ritroviamo dopo il notiziario. Ciao, a dopo.
Certo, non ho ragione, gente intelligente, ma di aver ragione non mi frega niente. Voglio avere torto mentre tu mi baci, respirare l'aria delle tue narici, come quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un piano rivoluzionario, un amore straordinario. E non esiste paesaggio più bello della tua schiena, quella strada che porta fino alla bocca tua.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci di nuovo con voi da Radio Incontri per questa seconda parte di Semplicemente, sempre con Fernanda Cherubini e Romano Scaramucci. Ci ha raggiunto Michele Lupetti.
Ciao, buonasera.
Benvenuto Michele, questa seconda parte come sempre la dedichiamo al locale, alle notizie locali, e noi vorremmo approfittare di te, Michele, perché il tuo ambiente di lavoro è Monte San Savino. In questi giorni Monte San Savino sicuramente al centro della cronaca, non soltanto cronaca nera ma anche politica, no? Italiana, per via del fatto che è accaduto. E quindi che aria si respira a Monte San Savino in questi giorni, Michele? Beh,
come puoi immaginare, è una tragedia umana veramente enorme. Quindi il clima inevitabilmente è in quella direzione lì. Qui siamo di fronte alla tragedia di due persone, non solo quella che è morta ma anche quella che si ritrova adesso in una situazione grave, quindi figuriamoci. Una cosa che volevo dire è questa: più che indirizzarla sulla realtà di Monte San Savino in sé, credo che sia giusto considerarla un po' come una situazione che potrebbe crearsi ora come ora un po' in tutte le realtà di provincia. Poteva succedere in un altro comune della Val di Chiana, poteva succedere altrove, in altre zone d'Italia. Quindi secondo me la domanda che bisogna porsi, che non si è posto nessuno, nemmeno il ministro dell'interno, probabilmente, spero che poi mi smentisca con i fatti a breve, è come mai accadono determinati episodi. Questi sono episodi come mai accadono e come si può anche evitare che succedano. Quindi secondo me c'è un problema legato all'ordine pubblico, alla sicurezza nei territori, specialmente nei territori appunto non delle grandi città, perché mi dicono un po' anche tante persone che conosco abitano in città che in determinate realtà metropolitane spesso c'è una presenza della polizia, dei carabinieri anche eccessiva, mi dicono, numericamente. Nei territori penso che invece questa manchi clamorosamente, quindi l'unica cosa positiva di questa vicenda terribile è questa, che magari potrebbe essere l'occasione per riflettere su appunto come intervenire nelle realtà periferiche affinché lo Stato faccia la sua funzione. Una delle funzioni dello Stato è quella di garantire la sicurezza dei propri cittadini, quindi evitare che accadano episodi di questo tipo. Spero che qualcuno si faccia sta domanda e trovi qualche soluzione.
Sicuramente noi viviamo anche in un ambiente geografico particolare, per cui, come giustamente tu dicevi, in una città metropolitana la presenza delle forze dell'ordine è abbastanza massiccia. Da noi, per ricoprire un suolo così vasto, perché già il comune di Cortona per esempio è uno dei territori,
comune enorme solo Cortona,
vasto, e quindi è difficile coprire la casetta in montagna, la villetta strutturata che si perde su nella montagna o in una parte sperduta della Val di Chiana. Quindi credo che il problema, no, Fernanda, sia un po' difficile,
non da trascurare, perché normalmente sono quei posti dove apparentemente, no, di villeggiatura, sono comunque apparentemente tranquilli, dove si rifugiano anche stranieri nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale, che in qualche modo sono però preda di questi episodi.
Però è vero anche, Fernanda, che questo luogo, questo che è un capannone, vendeva pneumatici, biciclette,
sì, sì.
Era stato visitato già diverse volte, denunciato per denunce per furti diverse volte, quindi forse le forze dell'ordine avrebbero potuto effettivamente, il questore o il prefetto, non so chi, avrebbe potuto noi indirizzare più volte una sorveglianza più assidua.
Il problema della legittima difesa, no? Che nel sistema sicurezza rientra più volte, riecheggia più volte, sicuramente deve andare di pari passo con quella che è il dovere di prevenzione da parte dello Stato. Ultimamente negli scorsi giorni hanno detto un incremento, no, delle forze di polizia proprio per la necessità di coprire tutte le esigenze in campo, non negli uffici, non con le alte cariche, non con i generali, non con i grandi funzionari, ma ci vogliono forze nuove, intelligenti, abili, che sappiano anche fare investigazione e che stiano sul campo e quindi che facciano prevenzione. Questo è importante, perché poi l'attività che svolgono i grandi capi, i generali, diventa ancora più facilitata, perché normalmente se non hai personale numericamente interessante per poter far fronte a un territorio, a territori che via via si estendono. Il territorio di Cortona si è esteso negli ultimi anni anche con attività importanti di natura economica, artigianale, che sono preda di questi bande di criminali che arrivano in Italia per 2-3 mesi per turismo, attraverso collegamenti con familiari piuttosto che con amici, e poi però si muovono agilmente per poi sparire. No? E chiaramente anche la loro vita è messa a repentaglio, è biasimevole il loro comportamento, certamente è biasimevole anche che abbiano un processo, che non abbiano un processo ma abbiano,
sì,
no, un'esecuzione. Tuttavia la paura gioca questi scherzi alle persone che si vedono forse lasciati soli, no? Ecco, quindi poi
sì, tutto questa sensazione
sarà...
qui, ripeto, secondo me la domanda da porsi è questa: come mai siamo arrivati a un episodio di questo tipo?
Ma tornando alla realtà di Monte San Savino, vorrei sapere da te, Michele, ma prima che accadesse il fatto, la cittadinanza, i savinesi, che tipo questo problema qui della sicurezza, come lo vivevano? Già c'era un allarme oppure...
Sicuramente per la zona industriale c'era uno spiccato sentimento, questo sì. Tra l'altro erano state fatte anche alcune cose proprio... L'amministrazione comunale comunque aveva, per esempio, aveva messo in opera due telecamere, quindi aveva più volte incontrato sia i rappresentanti delle forze dell'ordine, ne aveva parlato ampiamente anche col prefetto, quindi insomma una sensazione c'era, però non è una sensazione particolarmente diversa da quella che c'è un po' in tutto il territorio. Quindi non è quello che infatti a me ha fatto molto dispiacere, essendo... devo dire anche legato da un affetto verso questa comunità che certo. Da un certo punto di vista mi ha adottato per motivi di lavoro, è proprio questo, che comunque sembra che Monte San Savino sia il Bronx in alcuni racconti di qualche giornalista che è disinformato ma viene a informare. In realtà vive una situazione che è quella, secondo me, non solo di tutti gli altri comuni del nostro territorio, ma ripeto anche di tanti comuni periferici cosiddetti, lontani dalle aree metropolitane in Italia. Su questo invece, bisogna riflettere proprio in generale, non è solo il caso di Monte San Savino.
E invece dopo l'evento i savinesi, come che c'è un po' di reazione, un po' di paura?
Ma la reazione mi è sembrata positiva, insomma, perché comunque la solidarietà verso, ripeto, qui le vittime sono due, non è solo il moldavo morto, la vittima è anche la persona che si è ritrovata in questa situazione qui. La solidarietà c'è stata, è stata tanta. Poi una cosa positiva è stata anche che alla fiaccola di venerdì sera hanno aderito tutti i sindaci anche del territorio, è venuto anche il sindaco d'Arezzo, quindi evidentemente è una cosa che è stata perlomeno a livello locale capita. Ora si spera che venga capita anche più su, perché al di là delle strumentalizzazioni politiche, ripeto, c'è un ministro dell'interno che secondo me dovrebbe iniziare a ragionare sui motivi per cui accadono determinati episodi, in realtà, come diceva la Fernanda, che sono tradizionalmente isole felici della criminalità, ecco. E quindi come fare a prevenire che riaccadano, comunque, perché secondo me, ecco, il fatto che sia accaduta una cosa simile è gravissimo, al di là della portata della tragedia in sé, ma è comunque grave che accada una cosa simile.
A questo punto direi di mandare un brano. Questa settimana, Michele, ti informiamo, abbiamo scelto brani anni 50.
Grande.
Una carrellata da Beniamino Otto a Luciano Taglioli.
Bello.
E siamo arrivati però al primo brano non italiano, no?
Sì.
E non potevano essere che i Platters con Only You.
Only dream.
Che tempi quelli di Only You e dei Platters, altri tempi. Io non li ho vissuti perché notoriamente sono molto giovane, quindi ma è la prima volta che li sento io. Però bravini,
sì,
bravini,
un bel ritmo direi, delle
voci amalgamate molto bene,
sì.
Io sono
nato con i New Trolls, che volete fare, con i Bee Gees italiani.
Ma l'avete detto che al cinema c'è un film bellissimo, Bohemian Rhapsody?
Allora,
dite,
no, non l'abbiamo detto.
Andate al cinema.
L'hai detto?
Andate al cinema, io l'ho visto, meraviglioso.
Sì, mi è stato consigliato vivamente, non solo da te, perché mi arrivò il tuo messaggio, ma anche da altri
informatori. Appassionati di musica, eh?
Sì, quindi sicuramente
bello, bello, portate i bambini a vederlo, veramente, diffondetelo. Diffondete la grande musica e soprattutto comunque anche un uomo importante.
Sì, direi
anche
di
perché
sì.
Secondo me lui è iniziato proprio da ragazzino, no? Come voci bianche.
Grande musicista. Grandissimo musicista, grandissimo artista che ha fatto delle cose anche a livello proprio spettacolare, non dico musicale, ma proprio spettacolare,
sì, sì,
che poteva fare solo lui, perché se qualcun altro fosse uscito a Wembley vestito da regina sarebbe stato ridicolo.
È vero.
Freddie Mercury era una regina, era assolutamente una regina, quindi perfetto.
Sì, una voce proprio ammirata anche dai tenori, quindi
c'è niente da fare quando c'è Serra Lupetti, si va a parlare sempre di musica.
Beh, ma perché il resto è talmente triste che è meglio parlare di musica.
Invece no, abbiamo una notizia che noi abbiamo preso da Valdichiana oggi, che qualcosa te dovrebbe dirti.
Sì, sì.
Dovrebbe dirti una notizia bellissima, allegrissima, che ci riguarda come radio, vero Fernanda?
Sì, una cosa molto interessante, ci riguarda proprio da vicino. È il nostro Boogie Nights, che poi dopo ci segue, no? Se non sbaglio.
Sì, noi scaldiamo i motori.
Forse Sara Lovari non ci sta stasera, o ci starà?
No, perché se è lì dove devi dare, dirai poi della notizia.
Florida.
Quindi.
Miami, cioè veramente abbiamo un artista.
International.
Un artista, una scultrice, una pittrice, che veramente. È stato ospite anche del nostro Mike, quindi ha esposto all'interno del nostro museo di Cortona. Dobbiamo intervistarla, ma è da queste parti oppure è già partita?
Questo è roba di Boogie Night, perché noi gli abbiamo rubato la notizia sicuramente, perché poi loro.
Ma è per questo che io sono un po' restia a dare troppe notizie, troppi particolari, perché so che loro devono parlarne un po' subito dopo, quindi io lascerei un pochino, no,
suspense.
La suspense per avere notizie ulteriori.
Però diciamo che è un'artista che è onorata anche fuori dall'Italia della sua grandezza artistica, e il resto rimandiamo a Boogie Night, anche perché il tempo è a nostra disposizione, è terminato.
Sara Lovari, artist.
E quindi non ci rimane il tempo giusto per salutare i nostri radioascoltatori. Gli diamo appuntamento alla prossima settimana, e Michele sarà dei nostri,
forse.
Sì, sarà dei nostri anche per la diretta probabilmente della radio domenica 9, se non sbaglio.
Ah, già,
quello già convocato.
Domenica
già convocato, giusto?
Il mister ma già convocato.
Ok.
Saremo in Piazza della Repubblica, ma prima di tutto sotto le logge del Signorelli per il mercatino
vintage.
Vintage.
Ragazzi, c'è della roba spettacolare,
solidarietà. Quindi venite, vi aspettiamo domenica 9 tutto il giorno, e in particolare dalle 17 alle 20 la nostra radio sarà in diretta in Piazza della Repubblica, quindi passeggeremo per i mercatini che ho già fotografato chiusi sotto le luci, poi manderemo su Facebook tutto il nostro servizio fotografico e magari qualche intervista. Ok, ciao.
Ci lasciamo con un bellissimo brano cantato da una voce straordinaria, che è quella di Roberto Murolo, voce napoletana, che ci propone una voce, una chitarra. Io poco e luna.
Ah, la luna.
Ciao.
Una voce, una chitarra, io poco e luna. Che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto, tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra o poche lune, è come dolce che sta serenata. A bocca tua si accosta più vicina, a tutta stringa a me più appassionata. Con una chitarra non felice voce, con te vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi te. Una voce, una chitarra o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto, tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra o poche lune, è come dolce che sta serenata. A bocca tua si accosta più vicina, e tutta stringa a me più appassionata. Con una chitarra non folle voce, con te vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi te. Amore, non posso più scordarmi te.